a tutti. Innanzitutto grazie mille a Flavia per avermi invitato. Credo che probabilmente pochi di voi mi conoscano perché provengo, diciamo, da un mondo completamente avulso rispetto a quello di cui si sta parlando oggi qui. Io sono un professore della Federico II, collega di Flavia. In realtà competenze in ambito pedagogico sono soltanto quelle che mi sono creato sul campo insegnando, ma non sono un ricercatore del campo. Io mi occupo di ingegneria informatica, quindi perdonatemi, mi occupo in particolare di network security, sicurezza di rete e applicazioni real time multimediali, per cui, diciamo, oggi sono qui non per parlarvi del mio lavoro, sono qui in un'altra veste, che è la veste, diciamo, di diver, colui che fa le immersioni. Cercherò di farvi fare un'immersione molto rapida nell'ambiente della Developer Academy dell'Apple. Il motivo per cui sono qui io è che tra, diciamo, le varie cose che faccio all'università, una di queste negli ultimi, diciamo, 2 anni è occuparmi insieme ad altri colleghi della gestione della Developer Academy, di cui credo abbiate sentito parlare. È stata, diciamo, una delle notizie di grido quando si è fatto l'annuncio della creazione di questa Academy a Napoli. Adesso siamo al secondo anno di attività. Io svolgo il ruolo, diciamo, ufficiale di Managing Co-Director, che vuol dire che mi occupo della gestione quotidiana dell'Academy insieme a un collega che si chiama Stefano Vallone. Il responsabile scientifico dell'Academy è il professore Giorgio Ventre, che è anche il direttore del mio dipartimento. Il mio dipartimento ha un nome impronunciabile con un acronimo che è DIETI, che sta per Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione. Purtroppo abbiamo creato questi nomi, diciamo, abbastanza complessi, penso che tutti lo sappiate. Quindi oggi, diciamo, sono qui nella veste di rappresentante della Developer Academy. Cercherò di non tediarvi con una presentazione noiosa, ma al contrario cercare di farvi entrare anche un po' nel mood, nel modo di essere dell'Academy, che è un modo di essere che è un po' capovolto anche rispetto ad alcuni paradigmi tipici dell'insegnamento che noi abbiamo in Accademia qui alla Federico II, e che è, tra l'altro, secondo me anche uno dei motivi per cui l'Academy non va assolutamente vista come un potenziale competitor, se volete, dell'università, ma tutt'altro, è un tassello fondamentale che si inquadra, secondo me, all'interno delle tante attività che l'Ateneo Federico II fa. Questo è il logo ufficiale, l'unico che siamo, diciamo, abilitati ad utilizzare. Vi faccio notare con un certo orgoglio che la Apple ci ha dato il logo Apple. Sappiate che siamo, credo, tra i pochi al mondo ad aver ottenuto la mela da chi ha creato la mela, per cui la Federico II ne può andare molto fiera. E questo è il logo cosiddetto lock-in, cioè che lega strettamente la Federico II ad Apple, proprio per dare l'idea della partnership. Che cos'è l'Academy? È proprio questo, una partnership tra il colosso mondiale del mondo delle app e il colosso mondiale del mondo delle università, oserei dire. Diciamo che Apple ha incontrato la prima università pubblica al mondo, un'università con migliaia di studenti, con docenti, diciamo, noti a livello internazionale, per cui il nostro punto di vista è che ce la stiamo giocando abbastanza alla pari, ognuno per le sue competenze. In realtà l'Academy è un esperimento molto interessante, che è anche il motivo per cui credo di essere oggi qui. L'esperimento è un esperimento di didattica, se volete, di formazione, con un approccio ritenuto molto innovativo da chi lo ha proposto, e ne parleremo rapidamente. Il motivo per cui oggi ne stiamo parlando qui è legato al fatto che persone come la professoressa Santoianni, chiamo qui formalmente la professoressa Santoianni, ma per me è Flavia, si sono avvicinate a questo mondo cercando di percepire appieno le caratteristiche, secondo me, cruciali, che sono quelle della cross-fertilizzazione. Noi veniamo dal mondo, diciamo, degli ingegneri informatici, non abbiamo competenze nell'ambito della ricerca, in ambito, diciamo, pedagogico, sociologico, nuovi paradigmi di apprendimento. Flavia ha portato all'Academy tutto questo insieme ad Alessandro Ciasullo e spero insieme a tanti altri in futuro, ed è in effetti da questa collaborazione che si è creata che noi abbiamo tratto vari spunti. Credo anche che abbiamo creato delle ottime opportunità, diciamo, di cortocircuitare anche il mondo della ricerca della Federico II con il mondo della ricerca, diciamo, che c'è dietro la teoria dell'Academy. Venendo alla teoria, diciamo, dell'Academy, innanzitutto parliamo di cosa si fa. Si fa sviluppo di software, ovviamente, perché l'Apple è interessata a creare quelli che loro chiamano world class developer, sviluppatori, diciamo, di livello mondiale. E effettivamente lo riesce a fare e noi stiamo dando una mano, diciamo, significativa in questo senso. Però loro sono anche interessati a studiare l'effetto della collaborazione rispetto al risultato finale, che è il prodotto da mettere sull'App Store. L'effetto della collaborazione è, in maniera molto, diciamo, correlata, l'effetto dello spazio sull'agevolazione della collaborazione tra i discenti e della collaborazione tra discenti e docenti. Per cui parleremo molto di spazio qui e io alla fine soltanto mostrerò alcune cose che in realtà ha già mostrato Flavia, giusto per dirvi come loro, Flavia e Alessandro, si sono avvicinati a noi chiedendoci di fornire uno spunto per un ulteriore caso d'uso di interesse per 3DSU. L'approccio, diciamo, di formazione è chiamato Challenge Based Learning, CBL. In realtà ha, diciamo, radici in, no, diciamo, ha la sua ultima formulazione, che fa capo a Mark Nichols, che è un ricercatore americano che fa anche il consulente per Apple, che ha proposto questo modello basato su un approccio, diciamo, circolare, in cui c'è una fase che è considerata di engagement, cioè in cui ci si inizia a interessare al problema, una seconda fase che si chiama investigate, cioè investigation, si studia il problema, e una terza fase che è l'azione, quindi act. E loro hanno questo, diciamo, ciclo chiuso con feedback, direi in termini ingegneristici, in cui ogni fase può, in un modello che non è a cascata ma è con continui ripensamenti, avere un impatto sulle fasi precedenti e ovviamente un indirizzamento per quanto riguarda le fasi successive. Ripeto, Flavia saprà spiegarvi molto meglio di me questo, anche perché lei sta collaborando con Mark Nichols, li abbiamo messi in contatto e diciamo, dopo un attrito iniziale tra ricercatori, adesso vanno d'amore e d'accordo. In realtà io, da profano, ritengo che le radici del CBL siano da ricercarsi, diciamo, nell'approccio maieutico, quindi secondo me risalgono a migliaia di anni prima della nascita di Cristo, diciamo, semmai è nato Cristo. Per quanto riguarda la base del CBL, sostanzialmente è collaborazione e approccio pratico. Quindi loro dicono collaborate and hands on, metti le mani in pasta, che vuol dire cerca di lavorare con gli altri studenti, cerca di lavorare con quelli che erroneamente all'inizio abbiamo chiamato teacher. Noi abbiamo un gruppo di cui vi parlerò, di docenti dell'Academy, che in realtà non sono docenti, non perché non ne abbiano le competenze, ma perché nell'ottica, diciamo, del CBL, il docente diventa più un tutor, un mentore, un maieuta, direi. Per cui l'idea è proprio quella di lavorare insieme, di non fornire mai risposte preconfezionate, invitare sempre alla riflessione, all'investigazione ulteriore e al limite fornire stimoli più che altro, oltre che anche, direi, fornire contatti. Sapere per esempio che se un ragazzo sta lavorando ad un'app sulla dislessia, magari noi possiamo avere un contatto con un docente dell'Università di Modena e Reggio Emilia che è famoso nel campo e creare un link tra gli studenti e questo docente per far sì che lo sviluppo, diciamo, della mera pratica di codifica della realizzazione del codice sia comunque guidato da una teoria alla base. Quindi questa è l'idea, e un'altra idea è quella della condivisione continua, che può sembrare un po' paradossale quando si parla di Apple, perché Apple e condivisione non vanno d'accordissimo. Diciamo che per Apple ci deve essere condivisione continua all'interno dell'Academy. Quello che noi poi possiamo dire all'esterno è un po' il risultato di un'opera, diciamo, di bilanciamento tra quello che facciamo noi come docenti in un mondo che è quello dell'università e quello che loro hanno come impostazione cosiddetta corporate, cioè aziendale, in cui, diciamo, il segreto professionale è da custodire gelosamente. Lo spazio. Io, diciamo, questa presentazione, non sapendo bene tra l'altro come impostarla, l'ho incentrata sullo spazio, sapendo che si parlava di 3DSU. Lo spazio è cruciale. In realtà noi abbiamo uno spazio unico all'Academy. Quello che vi ha presentato Flavia, che brevemente ripresenterò anche io, è lo spazio che noi abbiamo utilizzato l'anno scorso, che si trova al secondo piano dell'edificio, diciamo, della Federico II, che si trova a San Giovanni, nella ex area dello stabilimento Cirio, che secondo me è un capolavoro, diciamo, di architettura da tutti i punti di vista, compiuto dagli architetti della Federico II. Noi avevamo il secondo piano di uno di questi edifici. Quest'anno abbiamo abbandonato il secondo piano, che diventerà il piano di un'ulteriore Academy della Federico II, che si chiama Deloitte, che è una partnership nuova che è stata creata quest'anno. Noi siamo saliti al terzo piano, che è stato costruito in tempi, diciamo, da record, sempre dalla Federico II, anche lavorando in estate, e che è molto più ampio, e che adesso ospita 400 studenti. L'anno scorso abbiamo ospitato 200 studenti divisi in due corti, 100 studenti che hanno iniziato a ottobre e 100 che hanno iniziato a gennaio. L'ambiente, come avete potuto già intuire, è un ambiente integrato, nel quale non ci sono suddivisioni zona teacher, zona discenti, ci sono soltanto tavoli rotondi, circolari. C'è un'attenzione maniacale, oserei dire, alla parte video e soprattutto audio, la possibilità di poter avere conversazioni collaterali in contemporanea senza disturbarsi, la possibilità di poter proiettare un video su tutti i monitor della sala, la possibilità per gli studenti di poter collegare i propri portatili, ovviamente i MacBook, perché solo questi dispositivi abbiamo la possibilità e anche, diciamo, il pregio di poter utilizzare, tutti messi a disposizione da Apple, bisogna dire. Quindi i ragazzi possono lavorare in tanti modi. Io qua vi ho messo qualche esempio. Questa è come appariva l'anno scorso la nostra sala. Potete vedere, ci sono dei grandi monitor che possono proiettare o tutti la stessa cosa o ognuno una cosa diversa. I monitor ci si collega in maniera wireless tramite le tecnologie, alcune, diciamo, standard, altre proprietarie di Apple, tipo AirDrop, cose di questo tipo, ma non voglio andare nei dettagli. I ragazzi lavorano in maniera collaborativa. Lavorare in maniera collaborativa vuol dire cose di questo tipo: ognuno si concentra su una parte e tutti lavorano al medesimo progetto. Può voler dire che ci si mette a lavorare insieme, si guarda insieme il codice, l'interfaccia grafica, lo sketch che è stato fatto, anche perché ho forse tralasciato di raccontarvi che l'impostazione, ho detto, non è soltanto coding. In realtà ci sono tre assi principali di insegnamento all'Academy. Uno è proprio la programmazione, ovviamente, che non può mancare, ma c'è una parte che è cruciale, che è dedicata al design, quindi all'esperienza dell'utente finale, alla progettazione di un'interfaccia grafica accattivante che rispecchi tutta una serie di requisiti. C'è anche una parte dedicata alla costruzione di alcune abilità, alcuni skill nell'ambito del business, per esempio come fare una presentazione per far accettare una propria proposta di prodotto, come sostenere un pitch in stile start-upper, scusatemi tutti questi, diciamo, termini anglofoni che oggi vanno di moda, insomma i cosiddetti soft skill a cui faceva anche riferimento Flavia. Quindi l'idea è proprio questa: si lavora insieme, ci si confronta e si cerca di collaborare. Vi avevo accennato al concetto dei teacher, ok? In realtà noi non abbiamo lezioni frontali, non c'è un modo standard di affrontare la lezione, e la lezione non è una lezione. Se vogliamo fare qualche esempio, se prendiamo un intervallo di circa un'ora, in un intervallo di circa un'ora un docente può parlare mostrando anche qualche slide, al massimo per un 15 minuti, dopodiché si inizia da subito a stimolare i ragazzi con del lavoro pratico. Il lavoro pratico è chiamato challenge, la sfida. Il concetto deve essere sempre quello di non sfidare gli altri, di sfidare se stessi piuttosto, se stessi inteso come gruppo eventualmente, per risolvere un problema. E le sfide si differenziano più che altro per il livello di difficoltà. E ovviamente qui ci siamo divertiti a inserire, diciamo, dei prefissi. Abbiamo la nano challenge, che dura da un giorno a 4 giorni, la mini challenge può essere fino a 2 settimane, e poi abbiamo il periodo finale, che noi chiamiamo la challenge finale, in cui i ragazzi lavorano a realizzare una propria app. cioè che deve essere un prodotto finito, completo e disponibile sullo store, quindi per livelli via via crescenti di difficoltà e anche di impegno richiesto. I teacher, ripeto, non sono identificabili facilmente. Qua vi ho messo un paio di esempi. Qua sapreste dire chi è il teacher o la teacher. In questo caso è questa ragazza qui. Questa è Stefania Zinno, che è già da un anno con noi. Come vedete, siede a fianco ai ragazzi e lavora con loro, si confronta con loro. Per cui il concetto è dire, a volte il teacher si siede proprio con gli studenti, per cui c'è bisogno di un po' più di spazio al tavolo, che è il motivo per cui i tavoli rotondi sono molto grandi. In altri casi il teacher fa chilometri, cammina. Chi è il teacher o la teacher qua? È questa ragazza, questa è una ragazza brasiliana, si chiama Luisa Ronchi, è stata già un anno con noi, si occupa di business, tra l'altro è una ragazza giovanissima, 24 anni. È in gambissima, aveva fatto l'Academy in Brasile, che era l'unico paese prima dell'Italia che aveva una sorta di Academy in partnership con Apple. In realtà era molto più una gestione, diciamo, monodirezionale da parte di Apple con alcune università brasiliane di una struttura di formazione. Da quest'anno si sono volutamente adeguati al modello italiano, quindi hanno creato delle partnership a tutti gli effetti. Mi piace mettere questa foto con un insegnante che non è italiano, perché vorrei anche sottolineare il fatto che noi con l'Academy abbiamo incrementato di numerosi punti percentuali il livello di internazionalizzazione della Federico II. I nostri insegnanti sono 21 quest'anno, di questi 21 5 sono stranieri. Nessuno è strutturato della Federico II ed è stata una scelta voluta, che non vuol dire che gli strutturati della Federico II non siano utili, sono utilissimi e saranno coinvolti, ma non abbiamo pensato di delegare all'interno della Federico II la gestione di questo tipo di formazione, e che magari fosse anche una cosa utile, diciamo, coinvolgere persone che possono venire dal mondo dell'industria, da esperienze precedenti di formazione simili. In termini di studenti, quest'anno, per darvi dei numeri, abbiamo circa 90-91 stranieri su 378 persone selezionate. Abbiamo persone che vengono dagli Stati Uniti, dal Brasile, dal Messico, dall'Ucraina, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, da tutti i paesi del mondo, che sono venute a Napoli per studiare all'Academy. Abbiamo avuto più di 4.000 domande di partecipazione, e abbiamo selezionato tutti quelli che potevamo selezionare, che sono poco meno di 400 studenti. Per quanto riguarda i manager, chiamiamoli manager, saremmo noi che ci smazziamo tutti i giorni la gestione, vi posso dire che ci divertiamo anche parecchio. Questo era il graduation day, cioè quando abbiamo festeggiato il diploma dei primi 100 studenti, ci siamo divertiti abbastanza. Qua vi avevo messo un video che è simpatico, perché in termini di challenge noi abbiamo fatto anche una challenge finale, che è una mannequin challenge. Abbiamo girato un video all'Academy nel quale tutti erano fermi. Questo è per darvi un'idea dello spazio dell'Academy. Questa era la sala che vi ha mostrato prima Flavia. A me è piaciuto mettere questo video, che comunque taglieremo a breve perché dura 3 minuti, non so se ho tempo a sufficienza, però questo vi volevo fare vedere cos'è lo spazio che abbiamo utilizzato l'anno scorso. Questo video tra l'altro è stato girato in collaborazione con una giovanissima azienda di pazzi napoletani che si chiamano Un Coso Factory. Un Coso sta per Uncommon Solutions, già il nome ve la racconta tutta, che hanno girato insieme a noi tanti clip che abbiamo cercato di fare con un approccio anche questo, se volete, innovativo. Qui abbiamo fatto un giro completo e alcune delle persone che vedete in piedi sono i nostri tutor barra teacher. E l'ambiente, come vedete, era fatto proprio come vi ha raccontato Flavia, la quale l'ha riprodotto in maniera, secondo me, adeguatissima. Abbiamo i tavoli, questa è una zona più di relax, dove i ragazzi si possono mettere, lavorare insieme, discutere, giocare alla PlayStation, fare altre cose. L'area che abbiamo appena attraversato invece era un'area in cui ci sono proprio i tavoli rotondi, in cui si lavora di più. Vabbè, questa ve la salto. Il video è simpatico, devo dire la verità, l'abbiamo realizzato, ci siamo dati una sfida nostra, è venuto molto carino, secondo me per gli spazi è interessante perché fa vedere proprio come i ragazzi li hanno vissuti. Andrò rapidissimo sulla conclusione perché questa parte è un po' ripetitiva rispetto a quello che avete già visto. Volevo soltanto dirvi che secondo noi la realizzazione della parte di 3D e di Federico 3DSU che riproduce l'Academy è stato uno spunto per tutta una serie di cose. La parte che a me interessa maggiormente, oltre all'oggetto in sé per sé, che credo sia di un livello qualitativo molto elevato, anche dal punto di vista tecnico, è... mi posso prendere più tempo, perfetto, non mi è mai capitato prima. È la parte, diciamo, che io accennavo della cross-fertilizzazione, cioè noi abbiamo avuto, devo dire la verità, noi non siamo molto proattivi per quanto riguarda l'interazione con il resto del mondo, e un po' questa cosa dipende, se volete, dalla nostra indole, ma di più dall'indole di Apple, nostra dico le persone che sono state coinvolte nella gestione dell'Academy, che tra l'altro sono state coinvolte per motivi più che altro tecnici, dato che si parlava di fare cose tecniche nell'ambito dello sviluppo software, il rettore ha giustamente pensato di coinvolgere alcune persone che fossero più o meno brave nell'ambito dello sviluppo software. Però è chiaro, noi abbiamo capito da subito che c'era un bisogno disperato di collaborare con altri, e io devo ringraziare Flavio e Alessandro perché loro hanno avuto il coraggio semplice di venire a bussare alla nostra porta, niente più di questo. E credo tra l'altro che abbiano capito immediatamente che non c'era assolutamente una chiusura. Ok, oggi se nella Federico II nominate l'Academy, 9 colleghi su 10 vi diranno: ah, vabbè, quel carrozzone, diciamo, commenti di questo tipo. Io capisco anche perché tipicamente questo è il commento di quando uno vede una cosa un po' dall'esterno, la percepisce come tipo autogestita da qualche barone universitario e non accessibile. In realtà il messaggio che vorrei fare passare è esattamente l'opposto, diciamo. Io personalmente sono molto lungi dall'essere un barone universitario, ma in generale le persone coinvolte non mi sembra che lo siano, e ci fa piacere poter collaborare, ma oltre a farci molto piacere ne abbiamo molto bisogno. Io ho potuto esporre Flavia nei confronti per esempio di Mark Nichols, che è un ricercatore di fama mondiale con il quale io non mi vado a confrontare sull'aspetto della ricerca. Flavia l'ha potuto fare, l'ha potuto anche sfidare, se volete, con le sue competenze, nel senso di dire: guarda, questo è un documento che noi abbiamo realizzato osservandovi e traendo alcune conseguenze, e queste magari sono alcune cose che voi potreste fare. E vi assicuro che, diciamo, Mark, dopo averla incontrata la prima volta, le ha chiesto di incontrarla una volta ancora e ancora un'altra, e diciamo Flavia e Alessandro, direi sempre, faranno parte della nostra advisory board, cioè ci daranno una mano a indicare anche delle linee guida di tipo pedagogico per l'Academy. Per cui l'idea è proprio questa: noi siamo diciamo coscienti del fatto che abbiamo degli spazi a disposizione nei quali per uno che si occupa di ricerca in ambito che non sia strettamente tecnico, ma più legato ai modelli di apprendimento, alla didattica innovativa, è un ambito iperstimolante, perché lì si possono fare sperimentazioni, si possono reperire dati, si possono creare contatti con gli studenti, che sono studenti normalissimi, molti dei quali effettivamente anche studenti della Federico II, che per un anno in qualche modo congelano la propria carriera, ma che comunque quando vengono trasportati nell'ambiente dell'Academy cambiano completamente prospettiva mentale. Quello che ho sentito dire prima a Flavia, legato al fatto di non ricevere grossi feedback rispetto alla sua richiesta di proporre cambiamenti del programma educativo, posso assicurare Flavia che se lo venissi a fare all'Academy ti sommergerebbero, ti direbbero con 100 idee diverse cosa secondo loro andrebbe cambiato, modificato, inserito, che è una cosa anche interessante. Noi un esperimento che abbiamo fatto proprio questa settimana, dato che abbiamo introdotto una nuova classe di pochi studenti, 36 studenti che devono avere già la laurea di secondo livello e che faranno un master e quindi faranno delle cose un po' più avanzate, a questa classe noi non abbiamo proposto un sillabo degli studi, abbiamo detto: riunitevi, conoscetevi tra di voi, perché avete dei background molto variegati, non siete ingegneri dell'informazione, ci sono moltissimi laureati in area business, altri scienze umanistiche, l'unico requisito che avevano era avere una laurea di secondo livello. qui si sono riuniti tra di loro, hanno fatto emergere alcuni desiderata dal punto di vista della formazione e ci hanno loro proposto un programma. E noi abbiamo potuto anche verificare con molto piacere che esisteva un accoppiamento quasi uno a uno tra quello che noi avevamo immaginato per loro e quello che loro ci hanno proposto come desiderio di formazione da ricevere. Quindi si possono fare tanti esperimenti, si può lavorare tantissimo in questo. Ovviamente, questo vede risparmio, era come Flavia ha brillantemente riprodotto l'Academy con l'ingresso, con il lato destro, il lato sinistro e una vista, diciamo, centrale di cui lei vi ha parlato. Ovviamente questo lavoro che è prezioso resta, in realtà dovrai lavorare ancora, perché il nuovo edificio, o meglio il nuovo piano che ospita l'Academy è cambiato, è un intero piano, sono strutture abbastanza complesse che si inseriscono l'una nell'altra, dovremo rifare questa parte di modellazione. Dal nostro punto di vista ci siamo anche impegnati a in qualche modo dare una mano dal punto di vista tecnico e quindi cercare di realizzare il sogno dei bambini che hanno visitato il dipartimento di Flavia, ma anche, diciamo, rendere disponibile per un'utenza magari più ampia la possibilità di accedere a Federico 3D SU da applicazioni mobile, ovviamente come minimo da applicazioni, diciamo, in ambito iOS, che sarebbe il sistema operativo dell'Apple, ma noi cerchiamo poi di fare anche quello che si chiama il porting, cioè rendere disponibile la stessa applicazione anche almeno per Android, dato che i dispositivi Android sono almeno quanti quelli Apple. Io con questo, diciamo, mi posso fermare. Se avete domande sono sempre molto contento di riceverle, altrimenti ci possiamo pure vedere offline. Non ho lasciato i miei riferimenti, ma sono abbastanza semplici: sppromano@unina.it. Sppromano sta per Simon Pietro Romano. Grazie mille.